riprendiamo i nostri incontri. Mi è indicato
un foglio. Erano previsti 3 incontri in questo mese di marzo, difatti poi ne faremo solo 2, questo e tra 15 giorni, perché poi il 25 abbiamo i voti solenni di un nostro confratello e quindi coincidono le cose per cui non si può fare. Questa sera abbiamo la beatitudine dei misericordiosi. Proprio ieri abbiamo celebrato la Domenica della Misericordia. Ricordiamo inoltre che questo motivo della misericordia è un punto su cui insiste in modo particolare il Papa, come sappiamo. Addirittura nel 2015 aveva indetto il Giubileo straordinario della misericordia, con la bolla di indizione intitolata Misericordiae Vultus, cioè sul volto di Cristo risplende la misericordia del Padre, e poi nella conclusione, il 20 novembre 2016, aveva consegnato una lettera apostolica intitolata Misericordia et Misera, espressione che ha preso dal commento di Sant'Agostino al brano dell'adultera in Giovanni. Gesù e l'adultera, l'incontro tra la misericordia e la misera, quell'incontro che poi cambia. Un motivo su cui il Papa continua in ogni momento, addirittura, come sappiamo, il suo motto, il motto che lui ha scelto, è miserando atque eligendo, avendo misericordia e scegliendolo, che è un'espressione di un teologo dei primi secoli, VII secolo, Beda il Venerabile, quando commentava la chiamata di Matteo. E il Papa in qualche modo lo fa suo, ha fatto questa esperienza di un sguardo di misericordia che ha investito la sua vita e lo ha chiamato. Una prima osservazione, poi trovate anche nel foglio che ho preparato, è che essere misericordiosi nella scrittura non indica prima di tutto un sentimento, ma indica una prassi, un modo di vivere la relazione con gli altri. Essere misericordiosi equivale a fare misericordia. Anche nel brano del Samaritano, chi è stato il prossimo dell'uomo caduto in mano ai briganti? Colui che ha fatto misericordia nei suoi confronti. E spesso poi Matteo, io ho riportato alcune citazioni, parla dell'intervento di Dio, di Gesù Cristo, che risana, che dice la misericordia del Padre, ma intervento che è preceduto da un senso di compassione che Gesù prova nei confronti delle persone in difficoltà. Molte volte sono le folle. 9:36 vede le folle che sono come pecore senza pastore, sente compassione e interviene per loro. Vede, prova compassione, interviene. Così anche al 14 scende dalla barca, vede le folle, prova compassione e guarisce i loro malati. In questi 2 testi abbiamo vedere, provare compassione, intervenire con atti di misericordia. Occorre vedere il fratello, la sorella in difficoltà, ma non basta. Occorre che questo incontro, questa visione ci lavori dentro, ci tocchi in profondità, provare compassione, ed è allora che poi nascono gesti concreti di aiuto, di misericordia. In 15:32 abbiamo ancora le folle e Gesù, non volendo rimandarle senza cibo, moltiplica per loro il pane. E poi al versetto 30 i due ciechi di Gerico, che vedendo Gesù copre della sua compassione e del suo intervento. Il termine misericordioso nella scrittura, è un'altra osservazione che troviamo, è applicato praticamente quasi solo a Dio. Il testo chiave nella scrittura che costituisce quasi il filo rosso che la attraversa è la rivelazione che avviene al capitolo 34 dell'Esodo. 34:6, qui avete la citazione: Yahvé passò davanti a Mosè e proclamò: Yahvé, Yahvé, Dio misericordioso e compassionevole, lento all'ira e grande nell'amore e nella fedeltà. Questa rivelazione in qualche modo completa quella avvenuta al roveto ardente. Il capitolo 3 dell'Esodo, Mosè fa l'esperienza di Dio come di colui che è vicino al suo popolo. Io sono colui che sono accanto al mio popolo in difficoltà. Fa l'esperienza dell'Emanuele, il Dio con noi. Ma poi, come sappiamo, nel cammino concreto di alleanza, Israele tradisce la relazione. Capitolo 32, il cosiddetto vitello d'oro, che poi era un giovane toro, simbolo del culto della forza, opposto a Yahvé. Dunque c'è il peccato. Al capitolo 33 Mosè intercede e Dio dice, mettendolo quasi alla prova, provocandolo: lascia perdere questo popolo, hanno la testa dura, io farò qualche cosa d'altro con te. E lui dice: no, se tu vuoi cancellare questo popolo, cancella anche me dal libro della vita. In fin dei conti poi Mosè interpreta quello che è il cuore di Dio. E allora al capitolo 34 abbiamo l'approfondimento della rivelazione di Dio. Yahvé è colui che è con il povero, ma soprattutto Yahvé è colui che accompagna, sostiene, perdona il peccatore. Non solo il popolo oppresso, ma il popolo di dura cervice, il popolo che gli ha voltato le spalle. E qui abbiamo una serie di titoli che dicono l'identità di Dio: misericordia, compassione, amore, fedeltà. Sono tutti termini equivalenti. Esprimono l'amore appassionato e incondizionato di Dio, che non soltanto ama chi è in difficoltà, ma ama chi gli ha voltato le spalle, recupera a una relazione profonda colui che aveva rotto il rapporto. Questa rivelazione, dicevo, del capitolo 34 dell'Esodo è una rivelazione chiave, talmente importante che poi, qui ho messo le citazioni, ritorna in altri testi della scrittura, sia testi sapienziali che testi profetici che testi del Salterio. Sono, come dicevo, il filo rosso che attraversa la scrittura, il punto prospettico dal quale guardare tutta la storia della salvezza. Quindi nell'Antico Testamento cosiddetto ci sono poi diverse sfumature, ma quella che è la scoperta più profonda di Dio, della sua identità, che poi verrà recuperata e verrà ripresa nel Nuovo Testamento, è proprio questa. Dio che è capace di accompagnare non soltanto chi lo segue, ma chi pecca. Quindi il perdono, quel perdono che poi Gesù stesso annuncia, essendo lui il volto della misericordia del Padre. Abbiamo alcuni testi, sempre nel Vangelo di Matteo, in cui troviamo da una parte chi chi è in difficoltà o chi riconosce il proprio peccato, che grida a Lui con l'espressione Kyrie eleison, quella che poi noi abbiamo ripreso nella liturgia: Signore, abbi pietà, abbi misericordia. E questa pietà e questa misericordia si rivela soprattutto nel perdonare. Pensiamo a Matteo 18, quando il padrone, che poi rappresenta Dio, condona un debito grandissimo a un suddito, e questo poi quasi strozza un altro che gli deve un debito molto piccolo. E allora Gesù dice: se voi non condonate, verbo che equivale a perdonare, agli altri, non potete poi neanche vivere il perdono ricevuto. Dicevo che ieri abbiamo celebrato la Domenica della Misericordia. Come vi ricordate, il brano che la liturgia ha presentato era la chiamata di Zaccheo, il capitolo 19 di Luca. Ora, è interessante questo testo, questo incontro, perché descrive quella che è l'esperienza fondamentale religiosa, l'esperienza evangelica, e quello che Gesù è venuto a portare. Allora, dice l'Evangelista che Gesù attraversava la città. Soprattutto nel Vangelo di Luca, Gesù è sempre in cammino. Passa dove le persone vivono, soffrono, si interrogano, cercano. Passa e un tale di nome Zaccheo, capo dei pubblicani, sente che Gesù è vicino. Un capo dei pubblicani, un collaborazionista dell'occupante romano, una persona considerata quindi nemica del suo popolo, peccatore pubblico, persona da evitare, additato come un peccatore. Sente che passa Gesù e si muove, cercava di vedere chi fosse Gesù. Non l'aveva mai incontrato, non sapeva chi fosse, ma si muove. Si muove perché deve avere sentito dire che quel maestro era diverso dagli altri. Invece di puntare il dito, di ripetere sei un peccatore, sei lontano da Dio, tendeva la mano, diceva: si può cambiare, guarda che il Signore vuol bene anche a te, guarda che c'è una possibilità, guarda che possiamo fare della strada insieme. Questa, tra virgolette, notizia, questo messaggio lo lavora dentro. Quante volte aveva sentito il giudizio della gente, le parole dure dei maestri, osservanti, e non era successo niente. Adesso quello che lo mette per strada, che lo smuove, è questa intuizione che c'è quella persona che ha qualche cosa di diverso da dire a lui. E quindi si muove. Poi dice il testo che arriva, c'è molta gente, non riusciva a vedere. E allora poi sale su una pianta, su un sicomoro. Anche questo è interessante, perché è espressione di un desiderio, di una ricerca sofferta che sta lavorando dentro di lui. Poteva anche dire: mi sono mosso, sono lei, non c'è possibilità, torno indietro, come qualche volta capita a noi, che abbiamo delle intuizioni, abbiamo dei momenti di verità, facciamo qualche passo, però quasi speriamo che ci sia qualche inconveniente, perché poi torniamo indietro, alla prima difficoltà ci fermiamo. Invece cerca delle soluzioni, è creativo, inventa, rischia la derisione della gente, immaginarsi, vedere questo qui che va sulla pianta. Di fronte a questa ricerca seria, Gesù che passa si ferma e alza lo sguardo. L'incontro dello sguardo di Gesù con lo sguardo di Zaccheo, e gli dice: scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Cioè Gesù praticamente dice che voglio fare comunione con te, in parte anche oggi, ma allora entrare nella casa di una persona voleva dire fare un gesto di solidarietà, di fraternità, di comunione. Non vengo per giudicarti, vengo per stare con te. E sappiamo come nei Vangeli questa scelta di Gesù di farsi commensale di tutti, e in modo particolare dei peccatori, è un gesto tipico, qualificante, è un gesto simbolico, profetico, che dice qualcosa di Dio, che è la mano tesa a tutti, che è il desiderio di comunione con tutti, a cominciare da quelli che fanno più fatica o sono più lontani. Dice questa cosa straordinaria, tanto è vero che Zaccheo cosa fa? Scese in fretta e lo accolse con gioia. L'Evangelo è la buona notizia. E l'Evangelo è buona notizia perché, almeno in prima istanza, non chiede, ma dona. Esperienza evangelica, esperienza straordinaria. Naturalmente la gente dice: è andato ad alloggiare da un peccatore. Come fa a essere un maestro che parla a nome di Dio e poi fa queste scelte? Adesso non possiamo e non vogliamo neanche entrare, ma provate a pensare alla reazione, non so se di molti, ma almeno di alcuni, di fronte all'insistenza con cui il Magistero del Papa parla della misericordia, che la Chiesa non deve chiudere le porte, che il confessionale non è una camera di tortura, che bisogna cercare di accogliere tutti quelli che hanno il desiderio di camminare. E qualcuno mette i paletti, continua a mettere paletti. È un po' pensarci, perché anche Gesù ha trovato una grande resistenza. Non è possibile, non puoi andare lì. Non può essere da Dio se va con questa gente. Gesù entra nella sua casa e allora Zaccheo dice: do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto. Se prima di incontrare Gesù gli avessero detto: ma devi essere sensibile, condividi quello che hai, avrebbe detto: ma tu sei matto. Anche la denuncia, come dicevo prima, che veniva fatta nei suoi confronti non serviva a niente. Forse avrà pensato: se non lo faccio io lo fanno altri, bisogna arrangiarsi. Appunto, quello che cambia è questo fatto che Gesù va in casa sua senza porre condizioni, l'unica di essere accolto, che uno apra la porta. Naturalmente è anche interessante che, avendo accolto Gesù, avendo fatto esperienza della misericordia, avendo visto lo sguardo di Gesù, diventa capace lui di misericordia, diventa capace di vedere gli altri in modo diverso. Quindi l'autenticità dell'incontro, l'autenticità dell'esperienza di fede, si vede poi nella maniera di vivere la relazione con gli altri, potremmo anche dire di condividere la propria esistenza. Ma a fondamento non c'è quello che uno fa, a fondamento c'è questo atto, potremmo dire passivo, di accoglienza di Gesù. Se questa è cordiale, è anche preceduta da un cammino sofferto, produce i frutti. E poi Gesù conclude dicendo: il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. All'inizio il brano si apriva con questa osservazione: un tale Zaccheo, capo dei pubblicani, cercava di vedere chi fosse Gesù. E Gesù alla fine dice: sono venuto a cercare chi era perduto. C'è come un gioco, quindi la ricerca che in qualche modo tutti fanno di un senso, di una liberazione, di un cammino di verità, sarebbe votata al fallimento se non fosse preceduta dalla ricerca di Dio in Gesù. È perché Gesù passa di lì e lo cerca che la sua ricerca può avere uno sbocco positivo. Sono due libertà che si incontrano e che danno vita a una storia di benedizione. E alla radice, ripeto, c'è questa esperienza di misericordia. Lo stile e la logica di Gesù devono caratterizzare la vita dei credenti, di ciascuno di noi. In qualche misura, incontrare Gesù, fare l'esperienza della misericordia, incontrare lo sguardo accogliente, deve rendere noi, pur con fatica, pur facendo passi avanti e qualcuno indietro, devono rendere noi capaci di vivere nella stessa logica. Qui ho riportato un brano piuttosto lungo ma significativo del Papa, pronunciato durante l'omelia del 15 febbraio 2015. La strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella di Gesù, della misericordia e dell'integrazione. Questo non vuol dire sottovalutare i pericoli o fare entrare i lupi nel gregge, ma accogliere il figlio prodigo pentito, sanare con determinazione e coraggio le ferite del peccato, rimboccarsi le maniche e non rimanere a guardare passivamente la sofferenza del mondo. La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno, di effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero. La strada della Chiesa è proprio quella di uscire dal proprio recinto per andare a cercare i lontani nelle periferie esistenziali, quella di adottare integralmente la logica di Dio. Nella Misericordia et Misera, ancora il Papa, in questo suo documento, aveva detto che niente è più gradito al Padre se non un segno concreto di misericordia. Ancora un'osservazione dal Vangelo di Matteo. L'Evangelista mostra come Gesù aiuti la gente a riconoscere che la volontà di Dio si incentra proprio qui, nel porre segni concreti di misericordia. Misericordia io voglio, non sacrificio. E su questo punto c'è un contrasto tra Gesù e gli scribi farisei, che erano un po' le figure religiose la cui autorità era riconosciuta in Israele, soprattutto gli scribi erano i teologi del tempo, erano gli esperti della scrittura. Per esempio al capitolo 11 di Matteo, i versetti 25 e 26, Gesù li definisce, con una punta di ironia, i sapienti e i dotti, gli intelligenti. Ti rendo lode, o Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, li hai rivelate ai piccoli. Nel contesto si vede come questi sapienti e intelligenti sono precisamente i dottori della legge, gli scribi. È, potremmo dire, quel gruppo di specialisti che ritenevano di conoscere in maniera precisa quello che Dio voleva e pensavano